Signore, ti cerchiamo nuovamente. Parla alle tue chiese. Ti ringraziamo per tutto ciò che hai già rivelato. Tu sei un Dio che si rivela volentieri. Stasera diciamo, parla Signore, i tuoi servi ti ascoltano. Stiamo lavorando sul cantiere più importante dell'universo e abbiamo solo un unico materiale per costruire, che è lo Spirito. Io sono motivato nuovamente in questo tempo per decidermi nuovamente per lo Spirito. Mi decido di camminare anche nello Spirito. Ogni giorno è un giorno dove lo Spirito vuole regnare la mia vita. E io mi decido se lo voglio fare o meno. Ed è bene per noi se ci decidiamo per lo Spirito. E non si tratta di un modo di fare esteriore, cose che si vedono in primo momento o che possiamo giudicare dall'esterno. In 2 Corinzi 5 Paolo descrive, 2 Corinzi 5:12, non ci raccomandiamo di nuovo a voi, ma vi diamo l'occasione di essere fieri di noi, affinché abbiate di che rispondere a quelli che si vantano di ciò che è apparenza e non di ciò che è nel cuore. Paolo e Timoteo, che hanno scritto questa lettera, hanno scritto in versetto 9, per questo ci sforziamo di esserli grati, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. Ci sforziamo di esserli graditi. La loro condotta doveva essere gradito al Padre. E oggi vogliamo parlare un po' di questa condotta, avere comunione su questo tema. E iniziamo con il versetto 14. Che abbiamo letto. Infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono. Ogni cristiano testimonia che il Signore è morto per me, per se stesso. Ma se mi fermo lì, mi lascia tutta la libertà di vivere la mia propria vita, il mio proprio io. Sì, Cristo è morto per me. Posso sempre ravvedermi, posso applicare del sangue, e giro sempre attorno a me stesso. Io uso questo consolatore quando mi piace e non quando lui chiama come pastore. Deve essere andare d'accordo con me, deve essere conveniente per me anche nel tempo. Così è il mondo oggi che ci circonda. Lascia libera tutte le opzioni che ci sono. E così siamo come uomini, abbiamo caratteri diversi. Io sono uno che si decide velocemente, fa anche le cose velocemente, ho subito un risultato. E tu forse sei uno che che aspetta un pochettino, che osserva cosa stanno facendo gli altri. Loro devono un po' bruciarsi le dita. Ognuno ha il suo stesso ego. Ma questo ego è morto con Cristo, lode il Signore. Siamo infatti giunti alla conclusione che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Questo è il nostro esercizio centrale, di amare colui che è morto e risuscitato dalle morti per noi, perché anche noi siamo morti assieme a Lui. La sua morte ha creato questa base, lode al Signore. Non il mio sforzo, ma io posso dire lode al Signore, io sono morto assieme a te. E la tua vita è in me. In Romani 8 abbiamo già letto questo versetto in questi tempi. Romani 8, versetto 10, Paolo scrive: ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo spirito dà vita a causa della giustificazione. Fratelli, qui il Signore mi ha dato una piccola rivelazione. Cristo è in noi. Se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo scrive Paolo anche in un altro passo, che il peccato è penetrato e per questo siamo morti, ma lo Spirito dà vita a causa della giustificazione. O della giustizia. Non è solo che abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio come pacco intero, per ripetere questo termine, con tutte le sue ricchezze, con la sua vita, con la sua esperienza, dove posso dire ho ricevuto uno Spirito che è vivente o che è vita. Paolo dice: lo Spirito è vita. E qui parla del mio proprio spirito umano. Il mio spirito è vivente, non solo lo Spirito di Dio. Lo Spirito che è stato soffiato nei discepoli era vita, ma anche il mio spirito e il tuo spirito è vita. E questo mi dà una base completamente diversa per vivere mediante Cristo. E di camminare nello Spirito. In me c'è vita. Fa parte di me. E perciò posso anche camminare nello Spirito. Non, la scusa di non poter fare qualcosa non esiste, perché il mio spirito è vita, ci sono tutte le condizioni, la forza per il cammino, per la condotta, la sorgente del cammino è in me. La mattina posso partire per la giornata nello spirito. Paolo si è posizionato in modo molto chiaro in Filippesi 1. Ha detto: dice, come sempre Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita sia con la morte. Infatti per me il vivere è Cristo. questo spirito meraviglioso che abbiamo visto e contemplato negli ultimi giorni vive nel mio spirito e ha vivificato il mio spirito e ha creato questa sorgente in me che io, affinché io posso vivere per mezzo di questo spirito, che posso vivere Cristo e piacere a Dio. Vivere per me è Cristo. Vogliamo pensarci un po' su questo termine. Cosa significa vivere? Domani mattina, alzarsi, per me è, alzarmi per me è Cristo. Far colazione, per me è Cristo. Questo era l'atteggiamento di Paolo. Di viaggiare da A a B, per lui era Cristo. Qui Paolo, questa lettera l'ha scritta dalla prigione. Star seduto nella prigione, per lui era Cristo. È un esercizio meraviglioso. Dì al Signore, tra due settimane quando rinizia la scuola, Signore, la lezione oggi per me è Cristo. Lo puoi fare? Sei in grado di farlo? Non posso farlo? Non esiste. Certo, possiamo vivere mediante Cristo, perché abbiamo la sua vita. In questi ultimi giorni ho veramente mi sono esercitato di pregare in tale maniera, non solo dire Signore ti do tutta la giornata, ma ho detto Signore questa situazione che affronterò in quella giornata voglio vivere per mezzo di te, tu decidi cosa faccio. Cosa il Signore mi ha dato per questo? Non ci ha dato un elenco di leggi come ci possiamo comportare, fare così, così, così. No, ha detto in Giovanni 14, 27, vi lascio pace, vi do la mia pace. Quando ha dato la sua pace? Quando prima di soffiare lo spirito dentro di loro ha detto pace sia con voi e poi ha soffiato lo spirito in loro. Da quel momento loro avevano pace, potevano essere in pace con il Signore e noi possiamo camminare nello spirito in pace con il Signore. Non ci ha lasciato soli. Dice in un passo, non vi lascio soli. E cercate un po' come camminate. L'antico patto l'ha già mostrato. La legge da sola non significa una condotta nello spirito. Ha soffiato se stesso nei discepoli. E ha detto in capitolo 16 di Giovanni, quando verrà colui, non trovo il versetto, lo Spirito ci insegna tutto e ci porta nella verità. Se c'è una situazione dove non posso più andare avanti, posso anche dire al Signore, portami in ciò che Tu mi hai rivelato. Guidami, Signore. Così facile è una condotta, un cammino nello Spirito. E quanto è stolto una pecora che non ascolta la voce del pastore. Rimani, resta dal pastore, ascolta la sua voce e non dire sì, tre mesi fa ho sentito la sua voce. e oggi, stamattina, ieri, non voglio essere soddisfatto di ciò che era successo 3 mesi fa. Io voglio camminare oggi nello Spirito. Abbiamo letto chi è uno spirito che è attaccato allo spirito, al Signore è uno spirito con Lui. Io sono uno spirito con Lui per questo cammino nello Spirito. Abbiamo tutte le condizioni per camminare nello Spirito e da noi c'è bisogno di una decisione volenterosa. Sì, voglio camminare nello Spirito. Deciditi in modo chiaro, fondamentale. Sì, voglio seguirti, Signore. Quando ti sei deciso che domani respiri e mangi? Succede automaticamente. Fa parte della nostra vita umana. C'è solo una decisione di quantità e quante volte lo faccio. Se domani voglio salire su una montagna di 3.000 metri, ho bisogno di un po' di più di cibo. Se sto seduto solo tutta la giornata, ma la decisione che mangio, questa avviene già con la vita. È strano, a volte viviamo così nella giornata e poi pensiamo se voglio vivere per mezzo dello Spirito o meno. Non va assieme questo. La decisione è già stata presa nel mio spirito. Io sono deciso di camminare nello Spirito. È veramente stupido di decidere di mangiare nel momento dove sono completamente affamato. Ma spiritualmente a volte lo facciamo. Notiamo che stiamo male e poi ci ricordiamo, sì, ho dimenticato completamente il mio spirito. Quanto è meraviglioso se entriamo in un tale esercizio, la prima cosa che faccio quando mi sveglio, Signore, voglio camminare nello Spirito. Signore, io sono in un altro ambiente, sono in un altro regno, io voglio camminare e vivere in questo nuovo regno. E allora la decisione durante il giorno sarà più facile, perché fondamentalmente ero già deciso la mattina di camminare attraverso lo Spirito. Non è una cosa strana, eccezionale, ma ci sono delle situazioni dove notiamo, sì, torno al mio pastore, come vado avanti, dov'è la sua voce, come posso seguirlo? E posso dire in situazioni, alla mia carne, sta zitto. Taci, adesso no. C'è una situazione dove sono arrabbiato e voglio reagire nella mia carne. Dico, sì, ma ti sei deciso stamattina per lo Spirito. Rimani in me. Ascolta la mia voce. C'è un versetto in Zaccaria che dice tutta la carne deve tacere davanti a Dio, perché Lui si è alzato dal suo Tempio Santo, in Zaccaria 2. Voglio cercare la rivelazione nello Spirito. Questo veramente deve decidere la mia vita. Signore, dove sei? Signore, voglio rivelazione da Te. Nel mio spirito, oggi voglio vederti. Signore, io ti amo, mostrati a me in questa situazione. Tu hai già passato questa situazione, tu sei già alla meta, Signore, io voglio vivere con te in questa situazione. E poi a un certo noto che posso regnare nella vita. Romani 5 c'è questo versetto, versetto 17 di Romani 5. Infatti, se per la trasgressione di uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, tanto più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Il cammino nello Spirito non è un'eccezione, ma per un uomo che ha ricevuto il Signore, del quale Spirito è vivente, deve essere la cosa più normale al mondo. Abbiamo in noi una vita che regna. Non devo lasciarmi regnare da tanti influssi esteriori. Se il piccolo apparecchio nella tua borsa, o se ciò che penso, che si aspettano gli altri, che devo fare. No. È meraviglioso di avere lo Spirito. Non è perché sono così forte. Non perché ho degli argomenti contro il nemico o altre cose. No, perché ho la vita dello Spirito in me. Questo Spirito di colui che ha risuscitato Cristo dai morti e vivifica persino il mio corpo mortale. Se vivo nello Spirito, c'è sempre un frutto. Tanti di noi conoscono questi versetti in Galati 5, dove Paolo descrive il frutto dello Spirito. Galati 5, 22. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. E qui vediamo, c'è ben una misura. Possiamo vedere se viviamo nello Spirito o meno. La spiritualità non è completamente invisibile. Paolo parla di un frutto dello Spirito. Se metto un seme nella terra e lo annaffio, qualcosa cresce. Se cammino nello Spirito, mi posso fidare che ne uscirà un frutto. Non devo vedere le cose esteriori, lo voglio sottolineare di nuovo. Io veramente bramo lo Spirito e mi fido dello Spirito che Lui porterà frutto, che ci sarà pace, gioia. Non facciamo una lezione di pace. Noi parliamo dello Spirito e abbiamo comunione su ciò come lo Spirito vuole essere espresso, e se viviamo per mezzo dello Spirito ci sarà un frutto. Al contrario, posso anche domandarmi e chiedermi se vivo nello Spirito, se il mio fare non crea pace. Il frutto dello Spirito è pace. Se faccio qualcosa che porta discordia, è bene di chiedere al Signore, Signore, era nello Spirito? O era la mia convinzione? O era qualcos'altro? Signore Gesù, ho goduto questo frutto? Perché è qualcosa che conosciamo delle piante. Cresce naturalmente perché è contenuto già nel seme. C'è una legge naturale dietro. E se vivo nello Spirito, e se noi tutti viviamo nello Spirito, questo frutto dello Spirito uscirà. Dobbiamo fidarci di Lui. Lui porterà frutto, anche pace, amore, gioia. Ci possiamo fidare di questo. Spero che mi capite bene. Non devo iniziare dall'altra parte. Devo cercare ovunque dei frutti per giudicare se sei nello Spirito o meno. Io mi fido che tu sei nello Spirito, ma se c'è un frutto, posso veramente anche giudicare, specialmente se si tratta della mia condotta propria, personale. In 2 Corinzi 5 abbiamo letto questi versetti dove Paolo descrive la nuova vita. Dal versetto 16 in poi. Quindi da ora in poi noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano, e se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio. Tutto il resto è nullo. Tutto questo viene da Dio. Noi siamo una nuova creazione, lode al Signore. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. In un altro passo dice Paolo su questa nuova creatura, che né circoncisione o non essere circondato è qualcosa, ma una nuova creatura. Nella mia preparazione, anche questo pomeriggio, mi ha ricordato a ciò che abbiamo visto stamattina. Questo passo, tutte queste stalle che abbiamo visto. E Paolo qui parla ai fratelli che c'erano nel pericolo di tornare nella stalla della circoncisione. E quando ho letto questo versetto mi sono ricordato di ciò che abbiamo visto, che il Signore ci chiama fuori. Le sue pecore sentono la sua voce, escono dalla stalla e lo seguono. La nuova creazione è un nuovo reparto, un nuovo regno. Ed è molto bene per noi di uscire dalla nostra stalla dove siamo rinchiusi. I miei concetti, come la mia vita deve essere, mi può veramente imprigionare. Il mio concetto, come la riunione deve essere, mi può bloccare di sentire la sua voce. E Paolo qua ammonisce persino nella lettera ai Filippesi di coloro che cercano di creare di etablire una tale stalla. Prende questo esempio della circoncisione e ammonisce e dice: state attenzione a coloro. Dice: state attenti, guardatevi dai cani, e Filippesi 3:2, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. E qua dice veramente: state attenzione se c'è qualcuno che cerca di fare un nuovo recinto. Noi siamo in Cristo. Siamo in questa nuova creazione, siamo stati liberati da tutte queste stalle che ci siamo creati per conto nostro. Gloria al Signore per questa liberazione che Lui ci ha dato. Con altre parole, ciò che Paolo dice in Secondo Corinzi 5, camminate in questa nuova creazione. Se dunque uno è in Cristo, c'è una nuova creazione, una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. In questa nuova creazione noi apparteniamo a Cristo. In Galati 5, Paolo scrive in versetto 24, quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Sì, apparteniamo al Signore, siamo stati crocifissi assieme a Lui, ma nonostante ciò abbiamo difficoltà con la nostra carne, con le opere della carne. O c'è qualcuno tra di noi che la carne è stata eliminata una volta per sempre e non ci sono più problemi carnali? Qui dice, qua parla ai Galati sulle opere della carne, ma inizia questo passo con camminate attraverso lo Spirito, in versetto 16. Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempierete affatto i desideri della carne. Questa è la chiave. Cammina attraverso lo Spirito. E poi viviamo anche in questa realtà che siamo, apparteniamo a Cristo. Anche il mio cammino è un cammino che appartiene al Signore. Loro sono coloro che appartengono a Cristo nel loro cammino. Loro hanno crocifisso la carne nel loro cammino. Questo è molto incoraggiante perché mi toglie tutto il peso del combattere contro la carne. Qui un problema, lì un problema. Cammina semplicemente attraverso lo Spirito. Cerca il Signore, cerca la comunione con Lui nella vita giornaliera e la carne sarà crocifissa con tutti i desideri e le passioni. La nostra carne, fratelli, è veramente brutto. L'avremo sperimentato ogni giorno, molte più, molte meno, ma se viviamo una vita nella carne e poi lo osserviamo nella luce del Signore, possiamo solo pentirci e ravvederci, dire: Signore, come ho fatto, come mi sono comportato qui, come ho parlato, Signore, io mi ravvedo. Io voglio essere così giusto, ma sono così ingiusto. La mia giustizia sfavorisce sempre qualcun altro. E ancora peggio, io giudico altri per mezzo della mia giustizia. Ma Paolo dice in Secondo Corinzi 5 alla fine, noi vogliamo essere nella giustizia di Cristo. 21. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Noi possiamo vivere questa vita giusta e appartenere al Signore, perché se no cadiamo di nuovo nella nostra propria giustizia personale e ci sarà sempre di nuovo una caduta, e io mi ravvedo e cammino di nuovo. Ed è bene anche per la propria ingiustizia di ravvedersi, di pentirsi. Sì, qua ho applicato la mia propria giustizia, io voglio applicare, voglio diventare la tua giustizia, voglio avere la tua giustizia nella mia condotta e esprimerla anche. C'è sempre questa battaglia tra i due regni, carne e spirito, sempre di nuovo, finché il Signore tornerà. Ci sarà questa battaglia tra i due regni. Ed è bene se noi giornalmente ci decidiamo per lo Spirito. Poi crescerà anche un frutto. Poi nella mia vita cambieranno le cose. La riunione cambierà perché ci sarà frutto. Se io appartengo, mi attacco al Signore come la mia pace, ci sarà anche pace con i fratelli. Se il Signore sarà la mia pace, Signore, tu sei la mia pace, ti hai soffiato persino la tua pace in me, Signore, quanto riguarda me, che non lascia uscire qualcosa dalla mia bocca che semina discordia, non far nascere nei miei pensieri qualcosa dove sono in discordia con i miei fratelli. Ma questa pace del Signore non è pace per ogni prezzo. Tutto il Nuovo Testamento parla di questa battaglia tra carne e spirito. Fratelli, non ci sarà mai pace tra carne e spirito. Mai. La pace del Signore ha molto a che fare con la croce. Se sono crocifisso con Cristo, allora c'è anche una base per lo spirito tra di noi, per la pace tra di noi. Alla fine vorrei menzionare un altro passo nell'Antico Testamento, in Zaccaria. Che è stata scritta in un tempo dove il popolo era molto scoraggiato. Erano ritornati a Gerusalemme dalla Babilonia, hanno iniziato a costruire, ad edificare, e sono stati scoraggiati dalle circostanze, dai nemici e altre circostanze cattive e brutte. Ma in questo tempo Zaccaria assieme ad altri è venuto, e in capitolo 8 Zaccaria dice, versetto 16 e 17: queste sono le cose che dovete fare, dite la verità ciascuno al suo prossimo, fate giustizia nei vostri tribunali secondo verità e per la pace. Questa è un'espressione molto importante. Dice, fate giustizia secondo verità e per la pace. In tedesco è scritto come un fate giustizia che ci sana. Se io cammino nello spirito, posso fare giustizia in modo sano. Questa è la sua giustizia. Prima dice, dite solo la verità a ciascuno al suo prossimo. La nostra condotta ha molto a che fare con gli altri. Non è una cosa individuale che ha a che fare solo con me, ma a che fare la mia condotta con i miei prossimi, con i quali, con i fratelli con i quali mi raduno. E prima di continuare a leggere vorrei dire una cosa su ciò che è successo per coloro che non conoscono tutto il brano. Il popolo, quando sono stati portati, deportati, c'erano più deportazioni, questi tempi hanno digiunato nei mesi nei quali sono stati deportati, anno dopo anno hanno digiunato, hanno pregato, digiunato, erano tristi, era una reazione normale anche di digiunare per il popolo, ma si vede in capitolo 7 che è diventato una tradizione, che è diventato come una stalla. L'hanno fatto solo così e Dio doveva dire: non l'avete fatto a me, per me, non lo avete fatto per me, ma l'avete fatto per voi stessi. Lo dice in capitolo 7, versetto 5. Parla tutto il popolo: quando avete digiunato e fatto cordoglio il quinto e il settimo mese durante questi 70 anni, avete forse digiunato per me, proprio per me? Prima forse l'hanno fatto, ma col passare del tempo no. Ma poi dice qua in capitolo 8, capitolo 19, così parla il Signore degli eserciti: il digiuno del quarto, il digiuno del quinto, il digiuno del settimo e il digiuno del decimo mese diventeranno per la casa di Giuda una gioia, un gaudio, feste e esultanze, amate dunque la verità e la pace. Questo che è diventato per loro tradizione, il Signore l'ha usato per tirarli fuori. E sì, ci sono dei tempi, ma deve diventare una festa di gioia. Con altre parole, esci da questa stalla tradizionale che piena di cordoglio e festeggia e esulta perché li ha incoraggiati a edificare di più e di lasciare tutto ciò che è diventato tradizione per loro. E io credo che è molto agli occhi di tutti che il Signore ci ha chiamati sempre di nuovo: lascia ciò che è diventato tradizione per te, ma vieni a me. Non lasciarlo solo per lasciarlo e non lasciare le cose sbagliate, ma vieni a me. E se il Signore dice: grida, invocami, allora io lo invoco pieno di gioia. Che sia ad alta voce o bassa voce, io voglio toccare lo Spirito nel mio spirito. Io voglio prendere acqua dalla sorgente in me per vivere per mezzo di Cristo. E poi dice alla fine del versetto 19: amate dunque la verità e la pace. Dopodiché che ha detto: ciascuno parli all'altro solo la verità e così via, non trami nessuno in cuor suo alcun male contro il suo prossimo e così via. Qua finisce e dice: amate dunque la verità e la pace. E qui il Signore mi ha aperto gli occhi: chi è la verità oggi? Abbiamo lo spirito della verità, l'abbiamo ricevuto. Abbiamo visto prima, il Signore si è soffiato dentro i discepoli come pace. Amate la verità e la pace. Con altre parole, ama il tuo spirito. Ama lo spirito che hai ricevuto, che è nel tuo spirito. Amalo. Cercalo. E poi potremo anche vivere per mezzo di lui. Io voglio amare il mio spirito per la mia condotta verso i fratelli, perché questo spirito di verità, questa pace ci porta all'unità tra i fratelli. Non ha nessun'altra meta. Lo vedremo anche domani. L'unità tra di noi non è una cosa organizzata. È l'unico gregge che segue il pastore. Gloria al Signore.